scopriamo insieme il nuovo DS Mauro Meluso e poi Gollini ancora al Napoli.
Sempre lo sento da lontano il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Tony Molà, in redazione Emanuela Castelli, insieme sino alle 14, tanti argomenti, Mauro Meluso, nuovo DS del Napoli, ormai è già arcinoto, lo scopriamo insieme, mercato con Luca Marchetti, parleremo ovviamente anche del Napoli che è il raduno ancora a Castelvolturno con alcuni anche titolari, alcuni della prima squadra dopo i giovani di ieri, col Napoli che ha anche presentato insomma sui eBay in particolare le maglie d'allenamento in tre colori, con Zielinski sul quale c'è l'Al Ahly che spinge ancora una volta e poi come abbiamo anche siamo in attesa dell'ufficializzazione di Kim al Bayern, giustamente molti amici si iscrivono al 339-666-9990 ma è il 13 luglio, il 15 scade la clausola, che succede? Beh, noi sappiamo che il Bayern ha anche informato il Napoli di questa trattativa, vedremo, insomma che le sorprese nel mercato non sono mai dormienti, diciamo così. E poi c'è Gollini di nuovo al Napoli, 300.000 circa più bonus per il prestito oneroso con diritto e non obbligo di riscatto a 7 milioni, quasi fatta, quindi il Napoli ripartirà dalla coppia Meret-Gollini, vedremo il terzo portiere. Però iniziamo questa trasmissione, ne sono molto felice, accogliendo l'ex, ormai ex, e questo si fa un po' strano dopo tanti anni, Head of Operation, ma anche direttore marketing del Napoli, il dottor Alessandro Formisano, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi tante volte. Grazie, abbiamo parlato anche qui a Radio Marte del Napoli, dei biglietti, dello stadio, delle maglie, di altre cose. Adesso, dopo credo quasi 18 anni, le strade di Formisano del Napoli si sono separate. Come mai?
Ma assolutamente in maniera pacifica, innanzitutto ci tengo a dirlo. Certo. Insomma, sicuramente io ho trascorso 17 anni entusiasmanti e ricchi e intensi diciamo di emozioni e ovviamente di rischi e di opportunità che abbiamo gestito, quindi ho iniziato nel maggio del 2006, mi ricordo il Napoli quelle settimane stava ottenendo la promozione per la Serie C quando il presidente e io insomma ci accordavamo su questa collaborazione e diciamo tutta la parabola che ha portato allo scudetto è un po' un ciclo che termina insomma, e quindi sicuramente c'è una volontà da parte mia di guardare anche ad altre cose, insomma, anche
non solo nel calcio, mi sembra di capire, perché io ho letto, sentito alcuni spifferi, ma anche in altri campi, evidentemente.
Sì, diciamo che credo che il calcio si stia diciamo avviando a una profonda trasformazione, che voglia o che non voglia, e con questo intendo dire che probabilmente alcuni non sono ancora perfettamente consapevoli della necessità che il calcio ha di diventare sostenibile non solo in termini ambientali ma anche in termini ambientali ma anche diciamo in termini economici e quindi chiaramente questa è una trasformazione che richiederà del tempo e soprattutto di imprenditori, la presenza di imprenditori consapevoli e questo diciamo non è banale, quindi certo. Nel frattempo insomma in questi anni poi io diciamo, sono approdato al mondo del calcio perché mi è stato chiesto, ma insomma ho sempre lavorato nel mondo delle imprese generalmente per quelle del lusso, quindi in qualche modo diciamo l'orizzonte è ampio.
Assolutamente, io ne approfitto, poi le chiedo qualcosa del Napoli, della maglia eccetera, cioè del brand, non della maglia. Sport e comunicazione nell'era digitale è il libro che lei ha curato insieme a Luca Bifulco, Alessandro Giancarlo Panico e Mario Panico, Mario Tirino. Conosco Luca Bifulco molto bene, sociologo molto bravo, ho condiviso anche un libro con lui. Questo libro parla proprio insomma dell'evoluzione in questo senso nell'era digitale dello sport e quindi anche del calcio.
Sì, perché le società sportive, direi tutte quelle professionistiche chiaramente, ma anche i talent, i singoli calciatori o i singoli tennisti, i singoli nuotatori, i singoli atleti, sono diventati nel corso di quest'ultimo decennio delle vere e proprie diciamo media company. Intanto è terminata quella logica di diciamo intermediazione che faceva il broadcast, perché chiaramente la grandissima crescita delle piattaforme digitali ha consentito a ognuno di noi di essere un broadcaster, perché ognuno di noi dal proprio profilo social oggi può in una piazza, certo, in una strada, in un luogo diventare diciamo intrattenitore tra virgolette. Quindi le società sportive si sono trasformate in questo senso e sotto diciamo, il cappello appunto delle media company, hanno avuto la possibilità di costruire contenuti, di costruire fidelizzazione, di costruire diciamo una serie di opportunità che vanno anche nella direzione della sostenibilità economica, perché se oggi i diritti televisivi diciamo tendono probabilmente a decrescere di valore, quello che può crescere in termini di valore, per esempio, è una piattaforma OTT di un club, certo, o di un talent, vero, che offre quello che durante la settimana il broadcaster non fa vedere, soltanto per dirne una, insomma.
È vero, assolutamente sì. Nel corso di questi suoi 17 anni il brand Napoli è cresciuto moltissimo, con lo scudetto immagino possa crescere ancora di più.
Sì, sicuramente lo scudetto è come dire, il coronamento di un percorso dell'area sportiva e dell'azienda totale. Come io ho detto spesso, diciamo, fondamentalmente io quando ho iniziato a lavorare a Napoli mi sono dato una serie di mission personali. La prima era quella di slegare il risultato della marca dal risultato sportivo. È chiaro che se un manager lunedì mattina, cioè metaforicamente dopo la partita, è legato a come è andata la domenica in campo,
è diventa complicato.
Un manager, esatto, che va un po', diciamo, in difficoltà. Quindi noi abbiamo costruito valore in tanti ambiti, molto spesso non tangibili, ma quelli che però poi si costruiscono nel tempo e che significano, gli americani parlano di consistency, cioè quella capacità di fare cose di qualità nel tempo e quindi dare consistenza a ciò che si fa. Quindi in questo mi sono riferito qualche giorno fa anche sul mio profilo LinkedIn a una ricerca di Brand Finance, che è probabilmente la rivista europea più prestigiosa in termini diciamo di valorizzazione delle marche, che ha scritto che il Napoli dal 2010 al 2022, quindi escludendo l'anno dello scudetto, ha un valore di marchio che si è apprezzato di circa il 270%. Quindi scudetto a parte, perché chiaramente...
E quindi c'è un margine ulteriore, chiedo scusa se interrompo, di 50-70% in un anno, credo, forse un po' troppo.
Diciamo che in 10 anni è cresciuto appunto il 270, però quello che diceva lei è esattamente questo: dopo lo scudetto ci sarà ancora un forte margine di crescita. Però per la parte sportiva, ripeto, quello del 22-23 lo scudetto, forse per la parte aziendale lo scudetto è proprio questa crescita, insomma.
Però lei è anche napoletano, tra altre cose, certo. Come ha vissuto questa vittoria da tifoso, intendo?
Ma chiaramente l'età anagrafica, insomma, mi dice che ho vissuto anche quelli andavo a scuola, ecco. nel primo, andavo al liceo nel primo, quindi chiaramente, ma intanto io credo che insomma, senza voler fare i sociologi, cosa che non sono, il popolo intesa come l'intera cittadinanza ha mostrato una civiltà strepitosamente alta, cioè ha festeggiato in maniera tranquilla, non ci sono stati incidenti. Devo dire che la macchina organizzativa delle istituzioni è stata strepitosa, perché poi con il presidente ed io abbiamo partecipato a decine di riunioni presso la prefettura, e una macchina organizzativa, quella della prefettura, della questura, delle forze dell'ordine, della ASL, strepitosa. C'erano centinaia di pattuglie di medici, di fibrillatori, insomma. Poi chiaramente, essendo entrati nell'operatività, abbiamo avuto modo di apprezzare un'organizzazione incredibile, e i napoletani sono stati strepitosi. Quello che io ho osservato, e che forse proprio con Bifulco ne verrà fuori un altro librettino, è stata una incredibile capacità dei napoletani, e dei napoletani intendo di tutti quelli che ne sono tifosi, quindi anche geograficamente non solo la città, di interpretare l'emozione dello scudetto con una serie di direi quasi di claim, quasi di frasi degne di un ottimo pubblicitario, che hanno contraddistinto la città per alcuni mesi.
È vero, questo, esempio, effettivamente, sì.
Da questo punto di vista, per esempio, Fuori Grotta, no, che è un quartiere, ma in sé per sé, essendo il più popoloso della città, con oltre 70.000 abitanti, poi esprime anche forse dei microquartieri al suo interno, c'erano, e le abbiamo raccolte appunto con Luca Bifulco con delle immagini fotografiche, c'erano per esempio una serie di striscioni che inneggiavano a delle cose, e un'altra parte di Fuori Grotta che rispondeva a quegli striscioni.
Fantastico,
quindi
fantastico.
Io dico che i napoletani
la creatività è pazzesca,
hanno una capacità innata di comunicazione e anche di marketing, se vogliamo.
È vero, è vero, che va come dire, raccolta come musa ispiratrice questa città, anche nel marketing. Nel salutarla, perché la pubblicità incombe, lei l'insegna, è importantissima, però proprio al volo, le maglie autoprodotte sono secondo lei il filone giusto per ulteriori ricavi per una società, come fa il Napoli?
Allora, guardi, quando il Presidente ha deciso di autoprodurre le maglie, credo che abbia avuto un'intuizione fuori dagli schemi.
In come spesso periodo... è capitato, peraltro. Insomma,
sì, assolutamente, un uomo geniale in questo. Diciamo, la fortuna, tra virgolette, diciamo, l'opportunità è stata che il sottoscritto, appunto, nel mondo del lusso aveva maturato un'esperienza significativa nella prototipazione, nella produzione, nella distribuzione. Come capo di una marca del gruppo Cartier avevo fatto tutto il ciclo, quindi quella prima stagione, perché poi la decisione maturò in aprile, noi ad agosto dovevamo vestire la squadra, fu veramente una corsa importantissima, certo. Credo, insomma, grazie alla capacità del Presidente e anche, diciamo, senza voler essere diciamo, inutilmente diciamo così, anche quello un pochino dell'esperienza. Poi certamente le cose sono cresciute, poi quando le cose vanno bene diventa facile.
Ma secondo lei si va anche oltre degli introiti, potrebbe essere proprio, come dire, parlare ancora più semplicemente ai nostri ascoltatori, che può garantire una Nike, un Adidas, si può andare a quei livelli in linea prospettica anche?
Allora, lei giustamente deve dare la pubblicità e richiederebbe un dibattito di molto
tempo. Lo rifacciamo insieme, se vorrà.
No,
più
vabbè, lo possiamo rifare assolutamente. Io dico che in questo momento c'è, diciamo, molto entusiasmo da parte sia, diciamo, delle persone che sono all'interno, sia, diciamo, da parte del mercato. Ovviamente, come dicevo all'inizio, bisogna essere in grado poi di cristallizzare i risultati anche quando le cose magari
fidelizzare a prescindere dai risultati, insomma,
sì,
questo è un po'
magari poi ne possiamo riparlare più avanti.
Assolutamente, l'ultima al volo davvero in pochi secondi, se può, perché lei conosce bene De Laurentiis, molto più di noi ovviamente, avendo vinto lo scudetto, conoscendolo, al di là della capacità del Napoli di poter vincere ancora, ce l'auguriamo, e la struttura societaria magari è volta a questo tipo di obiettivi, ma si è ancora più gasato, cioè vuole vincere ancora, conoscendolo?
Ah, ne sono certo. De Laurentiis è un vincente e vuole vincere sempre, quindi questa sarà una base di partenza, non potrebbe mai essere un punto di arrivo per lui, è soltanto la base di partenza per continuare a vincere, su questo ne sono certo.
Grazie dottore, a presto, cari saluti.
Grazie a voi, buona
grazie ad Alessandro Formisano. Noi ci fermiamo, pubblicità, tra un po' Luca Marchetti, ma anche un po' di più di notizie un po' di quelle diverse e più profonde su Mauro Meluso, a tra poco. Eccoci cari amici, Max da Londra ci scrive: cosa si intende per autoprodotte, che comunque lo sponsor tecnico è A7? No, lo sponsor tecnico non è A7, nel senso che il Napoli se le autoproduce, fruendo della, diciamo, proprio produzione materiale di Emporio Armani, ma in realtà è il Napoli che fa le magliette, le materiali, le distribuisce, le vende, insomma è solo un appoggio, l'ha detto varie volte De Laurentiis con l'amico Giorgio Armani. Parliamo di Mauro Meluso, che completa il quadro dirigenziale, non solo di Mauro Meluso, con il collega di Cronaca di Napoli, anche scrittore, Marcello Altamura. Ciao Marcello, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Grazie per essere con noi, Marcello. Allora, ti ha sorpreso e quanto questo ingaggio?
Se
ti ha sorpreso.
No, mi ha sorpreso. Innanzitutto non tanto per la scelta della figura di Meluso, ma perché De Laurentiis ha scelto di inserire un nuovo direttore sportivo, perché tutto andava nella direzione di una situazione interna dove Micheli avrebbe, diciamo, ricoperto la figura di direttore sportivo di fatto, e sì, Antonio Sinigropi, che è il neodiplomato direttore sportivo, che è il compagno di Valentina De Laurentiis, quindi il genero del presidente,
ieri tra l'altro presente a Via Calabritto
avrebbe dovuto ricoprire per il ruolo le carte federali, perché ricordiamolo che non si può partecipare alla Serie A senza avere un direttore sportivo, e quindi il Napoli però avrebbe avuto tempo fino al 15 settembre per indicare da regolamento. Quindi questa è la prima sorpresa. Poi la sorpresa anche è la scelta di puntare su Meluso. Qualcuno ha scritto stamattina che il Napoli lo seguiva dal 2021, probabilmente sono io che non avevo contezza, però a me non è mai giunta all'orecchio un interessamento del Napoli.
Che Mauro Meluso è stato nostro ospite telefonico diverse volte negli ultimi tempi, anche perché per parlare di italiano, no? Prima che venisse Garcia, sì. Persona competente, avveduta, sicuramente ha ricevuto anche lui complimenti da De Laurentiis per Napoli-Spezia, ma anche a me non risulta trascorsi o incontri, però può darsi pure che ci sia un gradimento da sempre per questo direttore sportivo, uomo di campo, uomo che segue da vicino i calciatori, competente. È chiaro che passare da Spezia, Lecce a Napoli, e te lo chiedo Marcello, non è la stessa cosa, non è neanche la stessa cosa di Giuntoli Carpi Napoli, perché Giuntoli era un po' più giovane e soprattutto il Napoli adesso ha vinto lo scudetto, però si innesta in un quadro in cui Maurizio, Micheli, Mantovani, De Laurentiis molto più dentro al mercato, o sbaglio?
Sì, sicuramente Meluso sarà un direttore sportivo, come dire, meno tra virgolette operativo rispetto a Giuntoli, cioè sicuramente avrà margini di manovra, però i margini di manovra dovranno sempre intersecarsi con la volontà del presidente, con la volontà del comparto scout che adesso è molto forte, e quindi hai detto bene, è un uomo di campo, soprattutto a me piace, non lo conosco bene, non lo conosco personalmente, ma a me piace che sia un uomo del sud, perché vero, lui è calabrese.
Grande assist Marcello, perdonami se ti interrompo, perché sì, un altro uomo del sud ci sta ascoltando, Beppe Cardi. Ciao Beppe, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
È più sud di un palermitano non c'è, la grande Sicilia, bellissima Sicilia. Beppe, parlavamo con il collega Marcello Altamura di Mauro Meluso, che tu certamente conoscerai più di noi.
Grandissima scelta, tra l'altro è una scelta secondo me sulla stregua di quella che a suo tempo fu la scelta di Giuntoli,
sì,
perché nessuno si aspettavano un direttore sportivo che comunque non avesse un nome comprovato e cose varie, invece De Laurentiis ha avuto la capacità di andare a scegliere un direttore sportivo che arrivava da Carpi, dove è vero che aveva fatto delle grandissime cose, ma sempre Carpi è.
Diciamo che chi fa il doppio salto entra nelle grazie di De Laurentiis, perché anche Meluso con Lecce l'ha fatto, però poco fa con Marcello ci chiedevamo, è un uomo di campo, è competente, ha dei ricalciatori, per carità, è anche formato, il padre è uno scrittore, quindi anche un uomo di una particolare formazione, però ti chiedo Beppe, poi torno da Marcello, è chiaro che venire nel Napoli dello scudetto forse un po' un salto ancora più in avanti rispetto a un Napoli di qualche anno fa venendo dal Carpi, o sbaglio?
Ma sicuramente è un salto in avanti, però attenzione che ha più insidie, perché oggi devi quantomeno confermare quello che è stato fatto,
dico, o pressioni maggiori.
Certo, però vi dico una cosa, Mauro è una persona che, a parte la competenza, che a mio modo di vedere ne ha tanta, ha capacità empatica, sa lavorare di gruppo, perché poi a Napoli voi sapete meglio di me che la cosa importante è un direttore sportivo che abbia la capacità di inserirsi in un contesto che già funziona e che ne possa diventare parte. La scelta di Mauro Meluso sicuramente è stata anche in questa direzione, perché come sentivo prima giustamente Mantovani, Micheli, comunque erano già dentro anche quando c'erano Giuntoli sulle scelte della società. Lui è un direttore sportivo che ha, secondo me, quelle caratteristiche che possono fare bene a Napoli in un contesto come questo.
Anche perché Marcello, il direttore sportivo non è quello solo colui che farà il mercato, tra l'altro condotto sempre più in prima persona De Laurentiis, almeno così pare, ma è colui che magari da settembre dovrà verificare se dovesse restare, per esempio, la situazione di Zielinski, oppure dei malumori eventuali, oppure fare da raccordo tra squadra e società, giusto Marcello?
Sì, l'interfaccia è molto importante tra società e squadra, e devo dire che Cristiano Giuntoli l'ha fatto egregiamente in tutti questi anni, anche rivestendo un ruolo così di smussatore degli angoli del rapporto tra alcuni giocatori, esatto, e il presidente, che alle volte è stato conflittuale. Lui invece ha fatto opera di mediazione, ha un po' ammorbidito anche con lo stesso Spalletti, che non sono mancati i momenti di attrito col presidente, e quindi la figura del direttore sportivo in questo senso da un punto di vista ambientale è fondamentale.
Marcello, ti mando un abbraccio e ti leggo domani su Cronaca di Napoli. Un abbraccio forte, grazie. Per
grazie a voi, un abbraccio.
Grazie Marcello Attabura, torno da te Beppe, perché poi il senso specifico, fermo restando, c'è un'area scouting abbastanza composita, De Laurentiis è molto attivo, ma meluso sul mercato e sulla conoscenza dei calciatori. Che livello è, insomma, che cosa puoi dirci?
Ottimo. Tra l'altro è uno che conosce molto bene i vari campionati in giro per il mondo.
Ah, ecco.
È uno che si è sempre aggiornato anche nei momenti in cui magari non stava lavorando in una nuova squadra, e ha il profilo secondo me adatto per questa realtà come il Napoli. Però come ho sempre detto io, anche in trasmissioni precedenti, il ruolo del direttore sportivo a Napoli è fondamentale, come diceva giustamente prima Marcello, perché diventa la macchina che fa da cuscinetto a tutte le crisi che durante gli anni ci sono nelle squadre.
Infatti, assolutamente.
E in questo Giuntoli, guardate, la sorpresa più grande è stata quella di vedere Giuntoli. Io ho conosciuto Giuntoli da Carpi, no? Da quando addirittura lui iniziò in Serie D, se non in eccellenza addirittura. E quando venne a Napoli il mio timore poteva essere quello che, essendo uno abbastanza imperativo, determinato, deciso, sapendo quello che erano i suoi obiettivi e tutto, l'unico mio dubbio che poteva avere era quello che magari caratterialmente si volesse scontrare con De Laurentiis. Invece ha dimostrato una qualità incredibile, che è stata quella di adattarsi in un mondo totalmente diverso e nuovo per lui, che l'ha portato a diventare oggi credo uno dei direttori sportivi più importanti che abbiano in Italia, e credo che la stessa strada la possa seguire Mauro Maluccio.
Speriamo, caro Beppe, ne parliamo insieme anche dell'evoluzione del mercato del Napoli. Un caro abbraccio e buona giornata, grazie.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Grazie
ciao.
A Beppe Accardi, tra un po' Luca Marchetti di Mercato, quindi preparate il telefono 0816363 per intervenire e fare domande a Beppe Accardi. Vedo sui social incredibile volare tuo fall'americano, l'hanno cantata a Capri un momento Michael Jordan, Magic Johnson e Samuel E. Jackson, così, tre personaggi così che passano tutti i giorni per la Campania, per l'Italia e per Capri. Vabbè, per Capri forse qualche giorno in più se lo fanno. Ci fermiamo tra un po', speciale mercato con Luca Marchetti. Lunghe file allo store del Napoli a Via Calabritto, Calcio Napoli 26 lo ha certificato con una foto, anche questo amico conferma, perché scrive: se Parigi val bene una messa, due ore di fila val bene per acquistare le maglie, quasi quasi è più bella la replica che quella da gara, purtroppo avevano finite le bianche, ho acquistato la replica. Comunque Valentina De Laurentiis è bravissima nelle vesti di commessa, ah sì, sta lì a fare la commessa, diciamo, tra virgolette, chiaramente, ad accogliere i clienti. Va bene, va bene. Buongiorno, il prossimo anno il presidente farà anche le scarpe, perché se ricordo bene Melluso prima faceva le scarpe. Battuta chiaramente carina, gira sui social, Melluso ha fatto le scarpe a Massara, no? È carina come questa. Tra l'altro, campagna abbonamenti del Napoli, molti me lo chiedono, dovrebbe partire intorno al 20-21 luglio. Quindi diciamo ci siamo, la settimana prossima praticamente, se non il 24 luglio. Anche il collega, saluto Marco Giordano, riferisce di questa notizia, 21 luglio con Fidelity Card, possibilità di mini abbonamenti anche da 6-8 gare con degli aumenti chiaramente per lo scudetto, dico chiaramente perché ci aspettiamo, non che siano in assoluto giusto. Io mi risulta forse il 24, appunto venerdì 21, però insomma ci siamo quasi per il lancio della campagna abbonamenti, su cui il Napoli è un po' in ritardo effettivamente, perché se vogliamo le altre società hanno già lanciato la campagna abbonamenti ed anche soprattutto hanno anche venduto gli abbonamenti in questo senso. Allora, un messaggio vocale, ascoltiamolo insieme.
Ciao ragazzi, ciao da Rosaria. Ciao. La vera frittata di macchia non è fatta con gli spaghetti, uova,
parmigiana. Che c'entra questo? Arrivato a questo messaggio, forse ricorda relativo a prima. Messaggio vocale, credo, di sport. Anzi no, messaggio scritto. Questo amico scrive, chiediamo al nuovo DS se ti fosse la Juventus, chi lo sa. Speriamo di no, ovviamente. E poi ancora, eccolo qua, altro messaggio di questo amico, un po' lungo, l'ascoltiamo.
Ciao Dario, buongiorno. Allora, io non mi sorprendo di nulla, Io lavoro nel mondo dell'intrattenimento e della comunicazione, seguo De Laurentiis. Ho avuto la fortuna anche di incontrarlo e di farmi autografare il mio libro, lavorandoci molto, moltissimo, ti dirò, non è stato proprio come trovare il vicino della porta accanto, no? Però ne è valsa la pena alla fine. Ho un ricordo che costituirò come, che custodisco come una reliquia. Il discorso è un altro, ragazzi, allora si è capito, De Laurentiis è uomo di comunicazione, accende la polemica quando vuole e la spegne quando vuole. Così ha fatto con l'allenatore, così ha fatto con il direttore sportivo, ancora peggio, quando tutti pensavamo che praticamente, peggio nel senso ad un livello ancora più alto, quando tutti pensavamo che effettivamente non ci fosse più una figura dirigenziale, lui ha spento la polemica. Questo ci fa capire che Don Aurelio è uomo di comunicazione.
No, ma indubbiamente, caro amico, su questo siamo d'accordo, divisivo magari, ma certamente di comunicazione, come sottolinea in un libro molto bello il professore emerito di letteratura inglese presso la Federico II, collaboratore anche del Mattino, del Venerdì Repubblica, in questo caso grande tifoso del Napoli, posso dirlo, credo, sicuramente scrittore di un libro molto interessante, Stefano Manferlotti. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E grazie per essere con noi. Libro K.O., storia di uno scudetto annunciato, L'Angella Edizioni. Salutiamo anche Pasquale L'Angella. Tra l'altro il 17 luglio sarà ulteriormente presentato questo volume. Come le è venuta l'idea di scriverlo innanzitutto, professore?
Allora, dunque, innanzitutto preciso che la presentazione avverrà nell'ambito di una mostra sullo scudetto, di una mostra pittorica. Siamo stati invitati ed è nel refettore, la splendida sala del refettore della chiesa di San Domenico Maggiore.
È succisa la mostra, giusto?
Sì, nell'ambito di questa mostra ci sarà anche questa presentazione. Beh, mi è venuto in mente perché Pasquale L'Angella, l'editore, che va sostenuto, no? Come tutta la piccola
assolutamente
editoria,
sì. Tra l'altro a Portalba, quello che una volta era il regno del...
fa parte dei resistenti, no? Esatto. Diciamo così.
Esattamente.
E quindi ho accettato con molto piacere il suo invito, anche perché è bene ogni tanto uscire dal proprio ortisello, no? Non ci si può chiudere nel proprio giardinetto e starsene a contemplarlo. Mi sono anche divertito a scriverlo, devo dire.
Ci sono un po' tutti piccolografie dei protagonisti di questo scudetto, c'è anche ovviamente Luciano Spalletti. Ha scelto precipuamente di non mettere anche De Laurentiis, oppure è capitato?
Dunque, guardi, io avevo dato uno sguardo a quelle cose che erano già uscite, ma avevano tutta la caratteristica del cosiddetto instant book, no? Del libro fatto all'occorrenza, cioè vuol dire scarsamente meditata, almeno questa è la mia opinione. Io ho preferito di fare una cosa, diciamo, una sorta di divertissement colto, però leggibile a più livelli, cioè la persona, diciamo, più alfabetizzata anche dal punto di vista calcistico coglierà determinate stratificazioni, determinati riferimenti, e gli altri, diciamo, lo leggeranno come una sorta di racconto. Quindi volevo renderlo agile, ecco, doveva essere assolutamente un volumetto, non potevamo scrivere l'Iliade, ha capito, o l'Odissea, quindi si trattava di fare un volumetto fruibile a più livelli e con una leggerezza, se mi posso permettere, intelligente, ecco.
Assolutamente, conoscendo la sua capacità, la sua cultura, è certamente molto interessante. Ho letto anche già alcuni ritratti dei calciatori. A proposito, qual è quello che la più divertita a descrivere?
Guarda, è difficile parlare di se stesso, no? Insomma, non è neanche diciamo di buon gusto, però la domanda è intrigante e quindi merita risposta. Io direi, mi sono divertito di più ovviamente con i grandi, no? I grandi campioni, i grandi artefici, che sono proprio quelli che danno il titolo al libro, K.O., cioè Kvaratskhelia, esatto, più Osimhen, sono anche i capitoletti per stessi, no? Perché bisognava evitare in ogni caso di tediare il lettore, no? Non bisogna tenere, è un libro celebrativo, celebra la gioia, no? Di una città intera che ha partecipato con passione a questi cimenti coronati fra l'altro dal successo. E terrei particolarmente per sottolineare l'importanza in qualche modo delle note, perché nelle note, diciamo, sviluppo dei temi collaterali, per esempio l'importanza e il significato del numero sulle maglie dei calciatori, i nomignoli che vengono, quando diciamo un calciatore ha il suo soprannome vuol dire che già è diventato famoso, ecco, queste possono essere le letture, anche divertenti, anche questi temi collaterali che poi magari altri svilupperanno in maniera più estesa.
Assolutamente sì, le mancherà Spalletti, sì, da scrittore tifoso, quanto ci mancherà anche dal punto di vista letterario, perché è uno che ci dà spunti, devo dire, con le sue iperbole, il suo riferimento all'epica anche.
Ma guardi, diciamo, io credo che ognuno abbia il diritto e il dovere di cercare il suo stile, la sua misura. Anche io naturalmente ho letto, no? Insomma, chi scrive deve essere soprattutto un bravo lettore. Ho letto, diciamo, di nomi illustri, no? Lo sa benissimo, insomma, della, soprattutto stranamente nel settore sudamericano, dove abbiamo diverse voci, ecco, mi ci sono ispirato un pochettino, e soprattutto quello che mi ha convinto è che bisognava avere uno stile divertito ma sorvegliato, e ripeto, non pletorico, ecco, non mettere quattro parole dove tre ne bastano.
Caro professore, grazie per il suo intervento. Ricordiamo, lunedì 17 luglio ore 17 presso il refettorio del complesso monumentale San Domenico Maggiore, nell'ambito della mostra Essuciese, mostra collettiva d'arte, alle 17, lunedì 17, con Gino Aveta, Francesco De Cristoforo, professore anche lui, Claudio Botti, caro amico, avvocato, grande del Tediegum, la collega Giuliana Covella che salutiamo, e ovviamente Stefano Manferlotti a presentare K.O. Grazie professore, un abbraccio.
Arrivederci, un abbraccio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Ciao. Ancora al professore. Edizioni Langella, ha ragione, è un resistente, uno che deve essere supportato, i librai di Napoli in particolare devono essere, della Campania. Ci fermiamo, tra un po' il mercato con Luca Marchetti, pubblicità. Eccoci tra un po' con Emanuela Castelli in Marte Sport Live, con Fedele, tutto su Mauro Meluso, ma tutto di Mauro Meluso ci dice Luca Marchetti di Sky. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
Dove sei di bello? In giro per l'Italia?
In Sicilia.
Ah, che cosa meraviglioso.
Il calcio mercato a Messina, quindi l'abbiamo dedicata completamente alla Sicilia.
Bellissimo. Allora, Mauro Meluso ha un po' spiazzato tutti, è un uomo di campo, mi dicono competente, guarda i giocatori da vicino, è chiaro che è stata un po' una sorpresa, anche perché si aspettava un profilo magari leggermente più internazionale, invece Meluso.
Meluso che credo che sia una soluzione a sorpresa anche per lui. Nel senso che è una persona estremamente seria, estremamente capace, ho avuto il piacere di conoscerlo da tanto tempo, quindi so benissimo qual è la sua idea di calcio, il fatto che comunque sia un uomo azienda molto, molto competente, con un grande attaccamento allo spirito di gruppo, conosce i giocatori, ne conosce tanti, peraltro in questi ultimi due anni in cui non ha avuto una squadra da dirigere si è aggiornato, e quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. È chiaro che si misurerà con una dimensione decisamente più alta rispetto a quello a cui era abituato, no? Perché la Serie A sicuramente l'ha fatta, però un conto è farla con la squadra campione d'Italia, un conto è farla per salvare lo Spezia, salvare il Lecce.
Assolutamente.
Ha avuto dei risultati super ragguardevoli, perché raggiungere delle promozioni o delle salvezze con delle squadre più piccoline significa comunque vincere, e vincere lo sappiamo benissimo non è mai facile. Quindi si metterà a disposizione del Napoli, saprà che avrà a disposizione comunque uno staff che funziona. Poi il talento uno lo sa riconoscere, se serve per la Champions League o se serve per salvarsi, sempre quei giocatori c'è. L'unica cosa che cambia sono gli zeri o i numeri nelle trattative, no?
Sì, è vero, però, assolutamente sì.
Però è una figura che comunque serviva, perché la competenza di Micheli, di Mantovani, di tutto lo staff scouting del Napoli nessuno l'ha mai messa in discussione. Serviva però anche un raccordo, no? Fra la proprietà.
Assolutamente, l'abbiamo invocato anche, devo dire, al di là del mercato. A proposito di mercato, Fiocca, domande per te, caro Luca, le sintetizziamo. Per esempio, questo amico scrive: una domanda per Marchetti, Osimhen può essere alla portata di Real United? Il Real deve sostituire Benzema, l'United che dovrebbe cambiare proprietà potrebbe presentarsi con un regalo sui nuovi tifosi, te lo chiede Gennaro da Secondigliano, cioè il timore non è solo del PSG evidentemente. Per il PSG.
Allora ti dico la verità, rispetto a quelle che sono le informazioni che abbiamo noi,
sì.
Il Manchester United in Italia sta guardando più all'Atalanta che al Napoli.
Per
Hojlund. Il Real Madrid io credo che stia aspettando come evolve la vicenda Mbappé, perché è l'obiettivo non dichiarato ma palese del Real Madrid a scadenza di contratto, sai benissimo quello che è successo a Parigi, ed è per questo che tutti indichiamo il Paris Saint-Germain come pericolo più grande. Però detto questo, sì, tutte queste sono squadre che possono formulare un'offerta importante al Napoli. Se per importante tu mi dici il duecentino ormai famosissimo che ha detto De Laurentiis, io credo che facciano fatica un po' tutti.
È vero, duecentino sicuramente sì. Ti chiedono, te lo chiedo anch'io per la verità, proprio Sky ieri sera ha dato dell'accordo ormai per Gollini, sì. Ti chiedono molto anche di Caprile, su entrambi.
Caprile, da quello che sappiamo noi, sarà un'operazione che poi verrà gestita dal Bari. Quindi è il Bari che risolverebbe la questione con il Napoli del 50% futura rivendita per poi cedere il giocatore in prestito all'Empoli, quindi poi sarebbe gestito dal Napoli. Questo è quello dall'Empoli, ciao, l'ho detto tutte, dal Bari, dal Bari, questo è quello che sappiamo noi.
Cioè il Bari lo vende all'Empoli, cioè lo dà in prestito all'Empoli.
Il Bari lo dà in prestito all'Empoli.
Quindi il Napoli non lo acquista, non, diciamo, non esborsa milioni. Infatti stavo per chiederti, ma la votazione di Caprile
l'incasserebbe chiaramente dal Bari, poi è tutto in famiglia.
Certo, perché
il vantaggio della multiproprietà è questo. Il vantaggio della multiproprietà è questo. E Gollini invece rimarrà a Napoli, tornerà, mi sembra eccessivo dirlo, perché forse non ha neanche disdetto casa.
Sì, infatti. Ne ha fatto saluti, questo è rispetto a Beresischi e Ndombele, per esempio, evidentemente già c'era un'idea del Napoli di tenerlo, di confermarlo. Certo. Alcuni amici, molti ci scrivono, caro Luca, prima di salutarti, insomma, oggi è 13 luglio e quindi si scade la clausola, hanno ancora una speranzella per Kim, ovviamente.
Beh, noi ci aspettiamo che vada, cioè, io non ho mai avuto dubbi sul fatto che
fosse una sarebbe un clamorosissimo sarebbe.
Ma io penso che non lo so, o si prendono tempo per magari parlare di un pagamento diverso, sai, l'ha fatto anche l'Inter con Bissek, no?
Sì.
A volte cerchi di ragionare per capire, perché poi non è che vai a chiedere al Bayern Monaco come mai ancora vanno in Germania, certo. Ti rispondono c'è tempo fino al 15,
esatto.
Fino al 15, ci sono le vacanze del giocatore. Io non credo che sia in dubbio la decisione.
Invece su Kilman, l'ultima, te lo chiede Roberto, è vero che il Napoli farà una nuova offerta per Kilman?
Io credo che il Napoli su Kilman ci sia a prescindere e io credo che la possa fare. Io credo, come ci siamo detti anche qualche giorno fa, che il Napoli adesso sa che se vai a chiedere i giocatori gli chiedono un po' di più di quello che dovrebbero, e il Napoli questo tipo di situazione non l'ha mai vissuta con grande serenità, anzi, e credo che allarghi giustamente la manovra e quindi il numero, i nomi dei giocatori che possono arrivare a Napoli proprio per tenere basso il prezzo, perché se tu hai soltanto un obiettivo poi sei vittima del mercato. Invece Napoli ha sempre avuto la capacità di cavalcarla l'onda, non di subirla.
Grazie Luca, ti vediamo stasera in speciale calciomercato su Sky, grazie.
Ciao.
Grazie, un abbraccio forte a Luca Marchetti, il Mauro Meluso che è a Castelvolturno anche oggi, ieri c'è stato con i giovani, oggi Demme, Lozano e tanti altri sono presenti a Castelvolturno per i test medici, ovviamente anche atletici. Meluso che ovviamente partirà per Di Maro domani, si arriva intorno all'ora di cena, intorno alle 20 circa, e arriverà la truppa azzurra a Di Maro e poi si inizia sabato il doppio allenamento, c'è anche la conferenza stampa di Garcia, insomma un po' di cose che noi seguiremo e vi daremo conto ovviamente nel corso dei vari appuntamenti sportivi con Gianluca Gifoni inviato appunto in Trentino. A centrocampo non ci ho capito niente sui possibili sostituti, Antonio, il Napoli Trussard, ma anche e piace ovviamente Samardzic, potrebbe esserci anche Kamala, insomma ci sono un po' di situazioni, ancora tanti altri messaggi, però io devo dire che è un nostro vanto, c'era Notte Azzurra ma c'è ancora Marte Sport Live, Forza Napoli sempre, gli speciali durante le partite in cui diamo sempre spazio, un grande piacere agli amici tifosi, e si è creata una comunità e di questo ne siamo fieri, anche con un pizzico di imbarazzo lo diciamo, si è creata una comunità di tifosi che si sono visti ieri a Napoli, provenienti Bartolomeo da Germania, Gianni da Milano, Gennaro da Milano, Pasquale Mallardo che sta sempre in giro tra Spagna e Napoli, altri da Napoli, Luca Priante, Dino eccetera, e allora io devo dare merito a questi ragazzi che sono legatissimi e sono marziani doc, ne abbiamo due in collegamento, Luca Priante e Bartolomeo. Buongiorno Luca, ci sei? Non c'è.
Sono Gennaro.
Ah, Gennaro, ciao, come stai? E anche Bartolomeo, c'è?
Non lo so.
Ciao Dario.
Ciao Bartolomeo. Ciao, allora, che è successo ieri Bartolomeo? Vi siete visti a Napoli, pranzo marziano in qualche modo?
Pranzo marziano, con molte bollicine.
questo, ho visto qualche video, effettivamente abbastanza.
Sì, sì. No, è stata una giornata bellissima per me, dai. Perché ho avuto anche modo di stare insieme a delle persone veramente incredibili.
Hai trovato un leggerissimo caldo, diciamo.
Sì, sì, ma fa caldo davvero, guarda.
Lo so,
per
lo
me
so,
oramai so. Che sono da tanto tempo in Germania è difficile sopportarlo, però dai.
Allora, in qualche modo Gennaro da Milano, in qualche modo Radio Marte vi ha unito, possiamo dirlo?
Ma assolutamente.
Che dici, Gennaro?
No, non ho capito la domanda.
Ho detto, Radio Marte vi ha unito, dateci questa soddisfazione. Ieri mi avete chiamato tutti sorridenti, festanti, ubriachi.
Sì,
forse.
No, ma sentiamo molto la mancanza di Ottaggiungo, Dario.
Lo so, è vero.
Ma non c'è verso di farla ripristinare questa.
Adesso
cara.
Vediamo, ma vi piace questo Meluso, vi piace Garcia? Ditemi la vostra, dai.
Sì, Garcia ci piace perché è un allenatore, diciamo, in palla. Comunque poi è sempre un discorso, deve fare il suo approccio con questa squadra di dotata di molti campioni. Spero che non vada via Osimhen oppure qualcun altro, che ci stanno pure schiare per me e si rompe in scatola. Spero che Garcia sia capace di metterci sullo stesso piano come era con Spalletti, ecco, speriamo in questo almeno.
Per te, Bartolomeo?
Io credo proprio di sì, dai. Poi dopo quello che è successo l'anno scorso, ci ricordiamo, no? Tutti i pezzi da 90 via, c'era un po' di sconforto, invece sappiamo come è andata a finire. Ecco, Meluso, il presidente ha depistato praticamente di nuovo tutti. Perché un po' tutti si aspettavano magari Massara, si parlava di Massara. E invece è arrivato, io la prima
volta
che mi è venuto in mente. Sì, dai, è venuto
così con Napoli,
da Carpi. Sì, è venuto Giuntoli da Carpi, non lo conosceva nessuno. Perché non dovremmo essere fiduciosi adesso, quando la base della società e della squadra è molto più forte di anni dietro.
È vero. Bartolomeo, ti mando un grande abbraccio, che bello avervi sentito anche in diretta, grazie al mitico Gennaro da Milano, state
un
sempre insieme e sentite sempre Radio Marte, ovviamente. Viva Notte Azzurra, viva Radio Marte, possiamo
viva
dirlo?
Notte Azzurra.
Ah, vabbè.
Sì, viva Radio Marte, la continuiamo noi, la Notte Azzurra, anche se piccolo, non ti preoccupare.
No, ma ci siamo insieme, tanti post gara sono un po' Notte Azzurra, grazie intanto a Bartolomeo Gennaro, e proprio al volo prima di Emanuela Castelli, no, non ci riusciamo, però adesso c'è Emanuela Castelli con Marte Sport Live, con tanti focus anche di nuovo su Meluso in particolare, ma anche su Osimhen, su queste sirene arabe sempre più pressanti per Zielinski, con qualche possibilità, corteggiamento anche per Lozano e per lo stesso Mare Rui. Luca Priante, ci sei?
Dario, buonasera. Buongiorno.
Ciao Luca, sei stato uno dei fautori di questa reunion di ieri, dove siete stati al volo? Sono già in ritardo.
Ma dove siamo stati? Siamo stati alla Draganara sul Capo Miseno, abbiamo festeggiato insieme agli amici storici di Notte Azzurra, quindi Pasquale Mallardo, Gianni da Milano, Gennaro da Milano.
Poco fa erano in diretta Gennaro e Bartolomeo, quindi insomma
Bartolomeo dalla Germania, Dino Brasella, abbiamo festeggiato lo scudetto che per noi è stato a fare quella bottiglia bellissimo.
Nel segno di Radio Marte, fammelo dire pure a me, no?
Ma cavolo, noi siamo fautori del
e grandi
appassionati di Radio Marte, cioè noi abbiamo iniziato questo percorso con Notte Azzurra grazie a Dario Sarnataro, a Massimo D'Alessandro, a Gianluca Gisuni, che poi sono avvicinati al grande Guido Palligiano,
sì,
a Italia Mele, che durante questo percorso si è aggiunta, al Carisone, diciamoci un po' tutti quanti,
grazie a voi è
nata questa passione bellissima per i commenti radiofonici, e oggi questo ci racchiude in un circolo bellissimo quale quello di Notte Azzurra.
Ciao Luca, grazie.
Ciao Dario,
davvero complimenti a voi per l'iniziativa. Sono in mega ritardo, quindi la signorina Rottermeier Castelli mi bacchetterà tra poco, ma seguitela, tanti ospiti importanti, lo sport prosegue anche stasera alle 20 e alle 21. Grazie a Soriani e Molà in regia, da parte mia Dario Sarnataro mi tocca purtroppo avere il rimprovero della Castelli. Ciao a tutti.